i monaci alla fine della lezione lo portano via. Siccome nel mondo noi non siamo il centro, è il mondo che è il centro, noi non dobbiamo per nessun motivo essere motivo di dibattito per gli altri. Se no, usciti dal periodo fetale, ci siamo messi in un ruolo di prima donna che non corrisponde alla realtà. Dopodiché affrontiamo le merite di attenzione, va bene? Allora, stavo tentando di dire, spero di riuscirci, io riconfermo tutto quello che ho detto ieri, perché tutto quello che ho detto ieri ingegneristicamente prendeva atto di quanto mi è stato scritto, di quanto io posso documentare e di quanto ritengo a titolo personale di non meritare. Detto questo, ci sono due osservazioni. La prima, io adoro profondamente le minoranze, non silenziose, ma le minoranze. Quando devo intraprendere un percorso, guardo sempre la maggioranza dove va e poi identicamente vado da un'altra parte. E non ho mai sbagliato. La maggioranza in quanto tale è detentrice della stupidità efficace. E quindi io vado da un'altra parte e mi salvo. Quindi, prendo atto statisticamente che la maggioranza ha avuto nei miei riguardi un atteggiamento severo, più che legittimo, ma certamente formalmente scorretto e volgare. Io non posso trattare con persone che mi scrivono "ti abbiamo fregato", ma non posso ignorare che può esserci, a livello di impressione, una minoranza pur trascurabile che magari non la pensa così. Quindi, io primo mi rivolgerò a quella minoranza, che non posso sapere quale sia, ma conoscendo più o meno il linguaggio del corpo, so perfettamente quale sia, ma formalmente devo far finta di niente. Quindi mi rivolgerò a quella minoranza e a quella minoranza riserverò la lezione di oggi esattamente come l'avrei fatta se non avessi avuto questo attacco alle spalle. E questa mia, e questo mio atteggiamento si configurerà. Tutto bene? Sì? Mi confiaccio. Scusa la forma di debolezza, ricordate sempre. In un mondo nel quale quando voi andate in macchina vi arriva dietro uno in via fuori, 100 all'ora, fa capire che non rallenterà, che se voi non vi date strada vi sfonda, la società non può funzionare in questo modo. Bisognerebbe vivere in un mondo in cui quello che arriva dietro 200 all'ora non frena. Voi vi mettete di traverso, uscite, gli spaccate la schiena e lo lasciate paralizzato per il resto della vita. Ma purtroppo poi, piuttosto avere la commenda della Repubblica, finite anche in galera. Allora, in un mondo sano, devo mettere un antifurto in casa, lo devo detrarre dalle tasse, perché se io devo mettere un antifurto vuol dire che mi esco gli interni e non faccio il suo lavoro. Questo è cazzo, è possibile. Allora, si va a fare i politici quando non possiamo lavorare e si sa perfettamente di non avere doti e talenti. Allora, dicevo, io quindi manterrò questo atteggiamento. Svolgerò la lezione di oggi in questi termini, confermerò la mia disponibilità secondo prassi e secondo la mia coscienza. Perché il mio comportamento deve dipendere da me e non dal mondo esterno. Cioè, come Pavese dice, d'ora in poi non dovrai che prendere sul serio solo quello che dipende esclusivamente da te. E se anche questo non lo prenderai sul serio, qualcuno se ne accorgerà? No, sempre più bene. Tutto questo si conclude dopo agosto 1950, in un andante di Torino, con un suicidio e con un biglietto sul tavolino da notte con suo segno scritto e soprattutto non fate pettegolezze. Quindi faremo qualcosa del genere. Allora, punto primo. Ingegnere. grande professione quella dell'ingegnere. Con l'aiuto della scienza facciamo di trasformare un pensiero in linea del progetto, per realizzarlo poi in pietra, o metallo, o energia. Quindi creare lavoro e case per gli uomini, elevando il tenore di vita e aggiungendone conforto. Questo è il grande privilegio dell'ingegnere, e anche il grande rischio, perché le sue opere, a confronto di quelle di altri uomini e professioni, sono all'aperto, sotto lo sguardo di tutti. I suoi atti, passo passo, sono di pura materia. L'ingegnere non può seppellire i suoi errori nella tomba, come i medici, né può trasformarli in aria sottile o darne colpa ai giudici, come gli avvocati. Egli non può coprire i suoi successi con alberi arrampicanti come gli architetti, né, come i politici, può riversare gli errori sugli oppositori sperando che la gente dimentichi. L'ingegnere, semplicemente, non può negare quello che ha fatto e viene condannato se l'opera non regge. D'altra parte, in contrasto con quella dei medici, la sua non è vita in mezzo ai deboli, né la distruzione è il suo scopo, come per i militari, e le contese non sono il suo pane quotidiano come per l'avvocato. Ma l'ingegnere compete il mestiere di vita, conforto e speranza, lo scheletro della scienza. Con il passare degli anni, senza dubbio la gente, semmai lo ha saputo, dimentica l'ingegnere che ha costruito. Qualche politico avrà apposto il suo nome, o questa sarà stata attribuita a qualche promotore che ha fatto uso di denaro altrui. L'ingegnere, con una soddisfazione che poche professioni conoscono, gode dei benefici senza fine che scaturiscono dai suoi successi. Il verdetto dei suoi colleghi è il solo titolo d'onore che egli desidera. Noi ci salutiamo oggi con questo messaggio, sperando che una micro consapevolezza di che cosa significhi la vostra professione sia stata in qualche modo tramandata. Questo foglio lo trovate nel CD. Avrei dovuto non metterlo, ma non c'era nessun motivo per non farlo, perché la minoranza silenziosa ne ha diritto. Come vedete, come sempre, devo cancellare la lavagna. Si chiama insostituibile supremazia dello stile, ovvero quarto principio della termodinamica, principio di Coriolis: i livellamenti avvengono sempre verso il basso. Ammettendo che qui dentro ci sia un'induttanza molto grande, avete un andamento in corrente così. Adesso col circuito di commutazione forzata oppure con la griglia di apertura, se avete un GPO, aprite questo interruttore. Permettetemi di chiamarlo interruttore impropriamente, ma per meglio figurare le mani. Se questo si apre, questo circuito RL ha dentro una corrente che non sa dove buttare. E è ovvio che voi non andate ad aprire questo nel momento stesso in cui questa corrente è nulla, perché le vostre esigenze di pilotare questa tensione non sono legate alla dinamica del circuito, sono legate alla forma d'onda che dovete imprimere. Quindi, verosimilmente aprite questo quando qui dentro c'è una corrente. Allora la corrente non può andare di più perché l'avete aperto. Quindi che cosa fa? No, scusate, questi... Sì, sì, va di qui e si spegne, muore. A questo punto comandando questo, vedete che questa tensione va così. Quindi fate così. Cioè, in sostanza avete la stessa tensione, la collegate una volta in un modo e una volta nell'altra. Chiaro? E avete sempre il diodo che in ricircolo vi chiude il percorso quando voi avete una corrente che dovete spegnere. Il comando lo fate sui tiratori, i ricircoli vengono in automatico. L'estinzione dipende dalla costante di tempo. È chiaro che voi potrete avere una curva con una frequenza che dipende dalla rapidità con cui aprite e chiudete. Però dovete tenere conto di una cosa, che il comando in chiusura e apertura dei tiratori richiede un tempo di commutazione, perché la materia deve in qualche modo spingolarsi. Il transitorio RL richiede a sua volta un tempo di commutazione. Morale, se pilotare le frequenze vuol dire avvicinare e allontanare i comandi, i punti di zero, voi avete un limite che è espresso non tanto dal circuito RL che andrà comunque nella commutazione e comunque sarà come il tempo deviatore dell'acqua, lo buttiamo fuori, dal tempo di commutazione dei tiratori o dei GTO. Questi tempi di commutazione hanno una certa microsecondo. Oltre a quel livello non potete andare, perché se voi comandate l'altro tiratore prima che il primo sia morto, fate un anello in tensione e lo sfasciate. Quindi, siccome abbiamo detto ieri, pulire la forma d'onda vuol dire avere delle armoniche sempre più spostate a destra, quindi con pulsazione sempre più alta, in modo che uno su n omega l uccida le armoniche, voi per fare una buona conversione statica dovete avere armoniche sempre più veloci, quindi frequenze di commutazione sempre più alte, quindi tempi di commutazione sempre più bassi. La conversione di elettronica di potenza migliore è quella che disporrà di un tiristore con un tempo di commutazione bassissimo, perché al limite, se io avessi un tempo di commutazione che tende a zero, io avrei le frequenze armoniche con una frequenza praticamente infinita e mi ritroverei soltanto una sinusoide. Quindi il trionfo dell'elettronica di potenza non risiede nel grafo che fu elaborato anni fa, risiede nella fisica dello stato solido che di giorno in giorno deve produrre tempi di commutazione sempre più bassi, perché la teoria dice armonica fondamentale, funzione di Bessel in alta frequenza, piccolo tempo di commutazione. A questo punto la forma d'onda a partire da una pila, per dire, diventa praticamente una sinusoide. Quindi da una pila voi potete tranquillamente produrre una, sostanzialmente una sinusoide, quindi un'armonica. Ricordo che le armoniche sono pericolose perché possono aumentare le perdite e perché possono creare forze armoniche, diciamo così, di livello più elevato. Se vi ricordate la formula di Laplace che avete studiato in fisica, forza uguale campo magnetico lunghezza del conduttore per I, è chiaro che se questa viaggia in questo modo e questa viaggia in questo modo, il prodotto vi farà Bm Im L per coseno di omega meno omega piccolo t più coseno di omega più omega piccolo t diviso 2. E allora vedete che voi potete produrre una forza che ha delle pulsazioni o molto più basse o molto più alte di quelle della rete, che possono andare a toccare il sistema meccanico, che a sua volta ha delle frequenze naturali di oscillazioni legate all'inerzia e all'elasticità. Giusto? La risonanza meccanica. Avrete visto qualche volta quando siete in un filobus che passa in un terreno dissestato, ad un certo punto il filobus si mette a vibrare che sembra che esploda. È sufficiente che il filobus acceleri, e accelerando voi dovreste aspettarvi un'esplosione, perché pensate che accelerare vuol dire aumentare l'energia cinetica, e invece miracolosamente vedete che le oscillazioni del filobus o dell'autobus diminuiscono. Perché? Perché le oscillazioni dipendono dall'intervallo che c'è tra una buca sull'asfalto e l'altra, che fanno da periodo. Ma quel tempo dipende dalla velocità con cui va l'autobus. Se l'autobus è lento, l'intervallo tra una buca e l'altra è grande. Se l'autobus è veloce, l'intervallo è piccolo. Allora voi, andando in accelerazione, cosa fate? Superate le frequenze naturali di oscillazione dell'intero sistema. E dopodiché il sistema si stabilizza. Quando voi avete un sistema, lo dovete mettere in velocità e dovete quindi passare attraverso 6 o 7 velocità armoniche di risonanza, non è che ci arrivate con i piedi di piombo dicendo: scusate, posso entrare, disturbo, signore Morto. No, ci dovete andare via velocissimi. Voi dovete scavalcare tutte le armoniche e in un attimo portarvi a regime. Perché se vi fermate, distruggete il sistema, prima di tutto dal punto di vista della fatica. E poi ricordate che ogni sistema è vincolato al terreno da connessioni elastoplastiche di questo tipo, le quali hanno una frequenza su 18-20 Hz. Se voi andate a svegliare quelle frequenze lì, scardinate l'intera struttura, la massacrate, la cosiddetta risonanza subsincrona. C'è un esempio classico di risonanza subsincrona: un passero lascia una catenaria dove c'è sulla galaverna. Un manicotto di galaverna si stacca ed è l'equivalente di una frusta sulla catenaria. La catenaria fa una gobbetta, la gobbetta parte. Quella gobbetta potrebbe avere una frequenza naturale di 18 Hz. Se è di 18 Hz, prende le tasse degli isolatori della linea e le taglia, perché sono la frequenza naturale di oscillazione della porcellana delle linee. Questa è ingegneria, ragazzi. Quindi la galaverna, le scie di von Karman sono il grande pericolo, perché i vortici delle scie di von Karman, che certamente voi conoscete meglio di me, è un disastro che non finisce più. Va bene? Allora adesso facciamo l'esercizio sul transitorio e poi facciamo il nostro lavoro per la giornata e poi vi libererò della mia presenza. Allora, torno a ricordare che quando voi avete un circuito manovrato a una apertura o chiusura con un'istanza, la situazione ricordata, anche se per esempio ci dovesse essere una delle domande sciolte che è di questo tipo, ricordatevi che se questo è il sistema fatto così, con una manovra, prima della manovra, il P0 meno, il sistema sarà così. E da qui quindi potete trovare l'IL0 meno. Quando avrete fatto la manovra, in P0 più, questo sarà così. E qui, con la legge delle tensioni, potete provare di avere tenuto. Chiaro? Il che vuol dire che questo non potrà fare il salto, e se ci sarà bisogno, il salto lo farà lui. Il salto della variabile di rete serve per dare la possibilità alla variabile di stato di avere un punto angoloso, ma di non avere nessun salto, perché siccome qui dentro c'è una sorgente a potenza finita, la richiesta di una potenza infinita conseguente al salto non sarebbe compatibile. L'unico modo per avere una potenza infinita qui dentro è avere un circuito fatto così. ma un circuito fatto così non è dinamico, perché se fosse dinamico voi per conoscere la corrente dovreste avere questa condizione iniziale. Invece voi per conoscere questa corrente dovete semplicemente conoscere questo. Allora il sistema non è dinamico perché questa non è l'incognita, ma diventa l'ingresso. Quindi è di ordine zero, esattamente come il resistore. Accumula energia, ma non in modo autonomo, in modo forzato. Guardate che l'energia rende un sistema dinamico se quel componente può accumulare energia in modo libero. Se io prendo la corazzata Virgulzunitis della prima guerra mondiale, ovviamente della flotta austriaca, e la collego a una canoa, la velocità di quella canoa non è una variabile di stato, anche se sulla base di quella velocità la canoa accumula energia. Perché quando la canoa vuole porre delle condizioni sulla sua velocità iniziale, la Virgulzunitis dice non me ne frega niente, questa è la velocità e questa ti tieni. Chiaro? Quindi attenzione che non è il segno di derivata che fissa la dinamica di un sistema, è il fatto che dopo il segno di derivata ci sia una variabile indipendente che non potrà che evolvere dallo stato iniziale, oppure si sia rafforzante. Chiaro? Il rimorchio di un camion, se è rigido, non ha nella velocità una variabile di stato, perché la velocità variabile di stato ce l'ha il camotrice e il rimorchio va a subire. Oppure l'intero sistema ha una variabile di stato, e allora bisogna mettere l'energia del motore, del camion, dell'autocarro, l'energia del rimorchio, l'energia elastica della connessione tra di due, e poi cosa d'altro? Dai, ingegneri meccanici aeronautici, che cosa d'altro? Per il teorema di Koenig, l'energia di rotazione della ruota. È lì che c'è il teorema di Koenig, no? Sì. Mi ricordo che ci raccontava una volta che c'era un ministro che stava facendo in Parlamento un discorso perché si stava opponendo a una dichiarazione di guerra e quindi era infervorato. Ad un certo punto uno alza la mano e dice: dicono loro, potrebbe chiudere quella minaccia che ci hanno scritto, no? Il ministro si incazzava e dice: va bene, allora facciamo la guerra. Chiudere le tende? Lo faccia lei, non so come si fa.
C'è il sole, però lì c'è un riflesso là davanti. Non ho capito niente.
Accendi anche le luci qua dietro,
per
favore.
Grazie.
Grazie.
Allora, facciamo
l'esercizio transitorio. Non ho capito cosa che ha fatto qua. Cioè, guarda, è andato così, quindi... Penso che è quello che c'è sempre detto anche dalla tua. Che nell'istante di 0 più sostituisci con un generatore di corrente, la cui corrente è uguale all'istante di 0 meno, basta.
L'apertura dell'interruttore S all'istante T uguale a 0, il valore della variabile di stato I è il valore dell'energia accumulata nell'induttore. Allora, intanto che l'induttore è chiuso, il generatore di corrente è oscurato agli effetti esterni. Osservate che si può sempre mettere in parallelo un interruttore a un generatore di corrente, perché in questo modo gli si uccide la tensione, non è un vincolo, ma gli si concede la corrente. Non potremmo invece mai aprire un interruttore in serie a un generatore di corrente, perché negheremo la legge delle correnti. Allora, in T0- la rete è la seguente. Si configura pertanto come la solita rete binodale. Come sempre, l'induttore sarà riguardato come un cortocircuito. Questo perché abbiamo studiato che la classe delle sinusoidi che chiude rispetto alle condizioni in un'equazione di stato, e quindi se l'equazione è stazionario, anche la corrente nell'induttore deve essere stazionaria e pertanto la sua tensione è nulla. Fino qui siamo tutti d'accordo?
Scusi.
Dica. Quando c'è. Lo vede che non è chiuso? No. Non lo vede?
Sì.
Sapete interpretare, oltre che dal punto di vista fallico, il segno di una freccia? La freccia così vuol dire che il comando è in apertura e quindi vuol dire che quando non è comandato è chiuso. Se volete, l'equivalente della rappresentazione è questo.
Ha detto che non facciamo mai quello.
Chiaro, quindi l'interruttore è chiuso e pertanto il generatore di corrente eroga su tensione nulla tutta la sua corrente. Agli effetti esterni, pertanto, nessuno si accorgerà di quella corrente. Badate che quando questo è chiuso, qui circolerà una certa corrente, qui ne circolerà un'altra che sarà questa. Questo povero Cristo, che non pone nessun vincolo, sarà percorso da una corrente che pari alla somma di questa e di questa. Sarà lui che farà tornare la legge di Kirchhoff delle correnti. Non potete mai pensare che questa corrente sia uguale a questa, perché se così fosse, questa qui non ci sarebbe. Quindi il compito di questo cappio è di salvare la conservazione della carica del circuito. Sono stato chiaro? Allora, B0- si chiama E1 su R1 meno E2 su R2 diviso 1 su R1 più 1 su R2. Scusi, arrivo lì.
Non è 0 visto che è un cortocircuito.
Come dice?
Se la differenza di potenziale non è 0 visto che è un
cortocircuito. Sì, infatti. Ci arrivo adesso che sarà una cosa. Se io uso questa formula, faccio un assunto, chiaro? Come devo gestire la cosa se la rete binodale è in cortocircuito? E vengo al punto facendo un disegno. Guardate, la mia rete in realtà, questa, io la devo disegnare così. Giusto? Questa rete equivale a questa. Perché i due lati non dialogano, una delle variabili, la tensione, non c'è. Giusto? Quindi questo anello autonomamente avrà la propria corrente di cortocircuito, questo anello avrà autonomamente la propria corrente di cortocircuito. Quindi in questo caso che cosa succede? Succede che qui dentro circolerà la prima corrente di cortocircuito, E1 su R1 la seconda corrente di cortocircuito, questo non è vero. Non insisto sul fatto che se io qui facessi i conti verrebbe la stessa cosa, ma è un metodo in questo caso meno immediato. Va bene fin qui? Allora, guardate, in questo modo io mi sono procurato questa corrente che da questo momento chiamerò IL0-, va bene? Non mi serve calcolare questa tensione VR in 0 meno, perché il transitorio di VR partirà da 0 più. Quindi la configurazione T0 meno io la studio solo per trovarmi questa variabile di stato. Altra cosa, se la domanda mi fosse relativa solo alla dinamica di una variabile di stato e non di rete, io la configurazione in T0 più la scavalcherei, perché tanto sarebbe mettere un generatore di corrente che mi rappresenta la stessa induttanza che avevo già studiato prima. Quindi, se il problema vi chiede una variabile di rete, dovete fare la rappresentazione anche in T0 più. Se vi chiede una variabile di stato, voi fate solo T0 meno e più infinito. Chiaro? Quindi, in T0 più, quindi a manovra eseguita, il circuito sarà questo, E2 A messa così, ritorna, va bene fin qui? Siamo? Adesso effettivamente il generatore di corrente oscura il resistore e il generatore di tensione. Chiaro? Quindi da questo momento in poi io questa cosa qui la posso scrivere in questo modo qua. Questa rete mi consente di trovare di 0 più, e non insisto neanche sui calcoli perché sarebbe un minimo della scuola materna, va bene? Da di 0 più e da E1 io mi trovo questa corrente qui, quindi faccio questa meno questa, divido questa e mi trovo questa. Chiaro? Quindi IR1 più io lo calcolo in modo immediato. Vedete che se non avessi fatto questa configurazione a manovra eseguita, che mi cambia completamente l'assetto della rete, perché addirittura una tensione impressa viene sostituita da una corrente impressa che si deve raccordare con qualcosa che è la condizione di Cauchy. Qui è un casino, lo devo fare per forza, perché se no non posso trovare questa corrente che, essendo variabile di rete e non di stato, in 0 più avrà in generale un valore diverso che in 0 meno. Sono stato chiaro, quindi mi trovo meno qui, che sarebbe questo, meno questo, divido questo su questo, divido 1 su R1, è chiaro, vero? E l'è fatta. Quindi da questo momento io dispongo delle due grandezze che mi servono.
Ma perché ho disegnato anche la tizia?
Chiaro? Adesso che cosa mi manca? Il calcolo della costanza di tempo. La costanza di tempo come la calcolo? Allora, ricordiamoci il calcolo della costanza di tempo. A manovra eseguita, visto dai morsetti dell'induttore, rendendo passiva la rete, quindi i generatori di tensione diventano così e i generatori di corrente diventano così. I sentieri sono stati tolti. Quindi il mio circuito diventerà questo. perché la R2, essendo passata in serie al generatore di corrente, agli effetti della costante di tempo non ha più nessun ruolo. Chiaro? Allora la costante di tempo diventa L su R di termine. Già che siamo sul percorso e adesso questa cosa mi crea meno ansia, vi ricordo che se l'equazione di stato è questa, dividendo sopra e sotto per R mi viene ma è su R la condizione di regime. Quindi la costante di tempo pilota la relatività con cui si segue la regime. Tra il valore attuale e quello che devo dire. Allora capite bene che una costante di tempo grande è un sistema lento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi prendete un qualunque sistema ingegneristico, meccanico, sistemico, idraulico, elettrotecnico, quello che volete voi, e dovete fare un sistema di protezione, voi dovete preoccuparvi della sensibilità del vostro strumento, e su questo non ce n'è per nessuno. Ma poi gli dovete dare l'immagine meccanica, o termica, o elettromagnetica. Vale a dire, il sistema che protegge, il soccorritore, come si dice, deve avere la stessa costante di tempo del sistema protetto. Perché se ha una costante di tempo più grande, arriva quando il fenomeno è finito. Se ha una costante di tempo molto più piccola, potrebbe essere dannoso. Mi spiego meglio. Quando un motore è percorso da una corrente di cortocircuito, è meglio isolarlo dalla rete, perché non è apprezzabile che lasciarlo inserito. Ma nei pochi istanti in cui un motore parte, la sua corrente è più grande di quella di cortocircuito. Perché voi avete V uguale E meno RI, giusto? Ma la E è proporzionale alla velocità. Quando il sistema è fermo, la velocità è nulla, la forza non dice nulla. Quindi non è più V meno E diviso R, ma è V diviso R. La E, che sarebbe K omega, non c'è. Quindi nei primi istanti dopo l'avviamento la velocità è talmente bassa che la forza controelettromotrice non c'è. Quindi la tensione impressa è alta, è tutta. E diviso R mi dà una corrente che non finisce più. Allora voi avreste due possibilità. O non mettere mai la protezione, così partite sempre, con il risultato che se mentre l'ascensore va c'è il cortocircuito, chi è dentro verifica la legge di gravitazione universale. Ricordatevi che negli Stati Uniti le vittime sugli ascensori sono di più che le vittime sugli aerei, quindi non vi confondete, perché l'ascensore ha un sistema sotto di blocco, per cui se manca tensione le ganasce si chiudono, ma sempre che in Italia, e non ci credo, si facciano tutti i collaudi ogni tot mesi, il che non è vero, così come non è vero che il cavo viene cambiato in tempo utile. Quindi ogni volta che salite su un ascensore fate un calcolo delle probabilità e guardate che arrivare su un ascensore è sgradevolissimo, eh? Questo è il primo. Quindi o fate così oppure mettete una tensione che l'avviamento è bassa in modo tale che la corrente sia bassa. Però c'è un fatto: la coppia dipende dal quadrato della tensione. Voi dovete diminuirla di un 20-30%, la coppia viene diminuita di un 20-30% al quadrato, cioè l'ascensore non parte più. Ci sono ascensori che sono lì da 60-70 anni fermi col passeggero dentro che aspettano che la tensione salga e non succede. E allora cosa dovete dare? Dovete fare l'immagine. Se la corrente sale e poi immediatamente scende perché il sistema parte, la protezione deve essere all'immagine. Interviene con lo stesso ritardo che è quello della corrente che poi si abbassa. Quindi i primi istanti in cui schiacciando il pulsante la corrente è una sberla, la protezione dice io arriverò domani. Se domani la corrente è ancora alta, Beh, vuol dire che c'è qualcosa che non torna e quindi chiudo. Ma se come capita la corrente si è abbassata, non c'è nessun motivo per cui io intervengo. Due, quindi le protezioni, l'immagine termica, la ganascia e poi che cosa? Vabbè, ogni progetto dell'ingegneria deve essere fatto a prova di delinquente stupido e malintenzionato. Pensate a un cretino che entrasse nell'ascensore con le dita così e piuttosto cacciarsene negli occhi le infilasse simultaneamente, le premesse simultaneamente due pulsanti, il quarto e il quinto piano. Se voi premete un pulsante e chiudete il circuito, se ne premete due fate un corto. Allora ci deve essere dentro un'intelligenza talmente sensibile che, siccome lo stronzo non riuscirebbe mai ad essere simultaneo, ma avrebbe sempre il rallentamento di almeno un microsecondo, il sistema di controllo non dovrebbe mai in questo circuito. Ricordatevi che l'unico essere vivente che può fare questa manovra è l'uomo. La scimmia antropoide, che è molto più dotata sessualmente, non può fare questo. Capite che primato importante che abbiamo? Siamo potete fare questo che la scimmia non fa. Però, a parte questo, non avete un sincronismo più veloce di quello del sistema di controllo e quindi non riuscireste mai a mettere in corto l'ascensore. Chiaro? Già qua ci può essere un figlio di Ravadonna che continua a prendere. L'ascensore si chiude, va in velocità e quando è in alto esce dalla guida e si butta più velocemente. Il cretino. Un cavalcavia, soprattutto perché adesso infatti i cavalcavia, se voi guardate, hanno la rete molto alta. Voi potreste pensare che dovuto al fatto che qui si butta un sassi, poi ci può essere qualcuno che si butta giù. Normalmente qui appunto lo sbottone della zona è un punto famoso per i suicidi. Il treno arriva in curva, non vede dall'altra parte, e siccome è già sull'anello di alta velocità inclinato, quando arriva in curva si trova lo stacco davanti, non può fermare. E quindi la parola d'ordine tra i ferrovieri è accelera, non si rallenta mai, si accelera, perché è un colpo di grazia, no? E beh, se frenate ve lo portate dietro, così almeno. C'è gente che lì si mette in ginocchio sui binari, di notte, si mette così e aspetta che il treno li porti via. Quindi, bene. È successo che un tale sia arrivato su un cavalcavia e abbia fatto pipì dalla transenna e sia andato a colpire in giro la catenaria. Quindi, siccome non può essere mondiale, con il suo bene ha cliccato il suo remagliotto. Nessuno ha mai capito se sia morto per l'effetto Joule o per le azioni elettrodinamiche. Solo che i testicoli li hanno trovati a qualche metro di distanza allo stipi. Siccome l'azione elettrodinamica è più veloce di quella termica, c'è da pensare che mentre si allontanavano prendevano fuoco. Non hanno nessuna rete di fuoco. Poi vedete, ma 3.000 volt, sapete perché? Solo 3.000 volt diviso una resistenza che è la vostra. Non voglio dire, è sicuramente immensa, ma non può servire a questo che non stava. Allora, a questo punto, potremmo trovare... Voi sapete che tanti anni fa, su una strada vicino a Pavia, stava arrivando una Isofa Fraschini 8A, carrozzeria Sala, un gigante da 2008 di cilindrata, lunghissimo, con i due fari laterali. I fanalini di posizione con il carburo, quindi molto flebili. Un tale in moto con una Bianchi ha detto: sono due ragazze in bici, ci passi in mezzo. Mi ha dato.
attaccato.
Allora,
la situazione in tempo infinito, è questo, giusto? È chiaro? Torna che è questa, vero? Allora, osservate, la corrente IR più è IR più infinito, è questa, giusto? Questa, giusto? La forza del prodotto di serie di resistenza, perché qui c'è un costo, giusto? Mentre la IL di più infinito sarà questa corrente di costo più questa, perché va così, questa va così, la somma delle due diventa questa. Allora, la corrente resistiva, attenzione, sarà espressa da questa relazione. Attenzione, ci deve essere lo 0 più, eh? Quella induttiva vedete la differenza? È questo che dà il senso dell'energia, questa è la differenza.
Mica io non ti sto più prima.
Il problema chiedeva l'energia accumulata, allora calcolate la corrente distanza segnato e dopodiché l'energia sarà un mezzo L IL di asterisco al quadrato ciccia sì, mi dica pure.
Volevo chiedere nel caso è che interessa anche il fare l'attimo dell'andamento delle storie
sarei uno stronzo, non glielo chiedo. Si sente meglio?
No, lo so, questo è particolare, sto scritto anche in DM.
Beh no, ma se lei dovesse tracciare il grafico, una volta i grafici erano obbligatori, ma gli esercizi non erano quelli di adesso. Quando io ho fatto l'esame di elettrotecnica 1 ho fatto 12-13 esercizi. Quindi è un po' cambiata la cosa. Allora, se lei deve rappresentare la IR, lei deve immaginare che tutto era stazionario e arriva con, non so quanto vale, ma arriva con una IR 0 meno, che a questo punto lei però doveva calcolarsi in quel caso. Poi si va a calcolare la IR 0 più, che in generale sarà quello che sarà, si va a calcolare la IR di più infinito, quindi parte da qui, rappresenta qui la passata di tempo, tira la sottotangente e allora la sua dinamica è questa. Se invece è la corrente induttiva, lei non ha un punto goloso, qui lo fatto la stessa sottotangente. La differenza tra questo diagramma e questo dà il senso ingegneristico dell'energia. Il carattere privilegiato dell'energia non sta nel fatto che ci sono le pubblicità in televisione con energia pulita, energia antipatica, energia fallica, tutte quelle scuse da terribili. Per l'ingegnere il concetto portante e dominante di energia è che da una parte c'è un punto angoloso e dall'altra c'è una discontinuità di prima specie. E poi questo lo possiamo capire solo noi e non gli altri, ma gli altri sono gli egiziani e noi siamo gli eletti. D'accordo? Ci siamo? Chiuso? Altre domande? Ecco, allora sul tema d'esame abbiamo detto quasi tutto. Adesso faccio un argomento che mi è antipaticissimo, quello dell'amplificatore operazionale, e poi tolgo il succo.
Thank you.
Io detesto avere il problema, perché è una materia sfortunata, non è una materia rigorosa come l'elettro tecnico. Non troverete mai due elettronici che nella dinamica di un circuito si trovano d'accordo, sono come gli avvocati dei medici. Cioè, qui questa corrente aumenta, questo tipo sommando è come se, e fanno tutto circa uguale, qui si può trascurare, perché se lo fisso prima io, e tutte queste cose qua. A me tutto questo, siccome io sono interessato più alla natura che al resto, e come vedete lo trovo già un po' di intuizionista. Fa parte dell'elettronica di potenza, ma l'elettronica di potenza è una cosa. La prima volta è complicato la trasformata di Laplace, lo studio del circuito di frenatura della 633, il Tigre, mi è venuto fuori un impulso di tensione, ma che cazzo ha fatto esplodere la locomotiva? Allora che la locomotiva è stata progettata male, ma io credevo di saper usare la trasformata di Laplace, come me l'avevo insegnato al Politecnico, invece si usa in un altro modo. Posso dire che la locomotiva non era stata presentata male. Ah, io vi avevo parlato dei vettori dell'algebra di Jarosław Stefina e degli assonamenti. Vi ricordate? Purtroppo vedete come si arriva negli ultimi minuti. Ancora una volta però io non mi rimando la parola. Quindi, se anche uno solo di voi fosse interessato a una decina di lezioni che lo mettano in grado di dominare in assoluto la dinamica degli azionamenti con una teoria unificata che vale per qualunque tipo di azionamento esistente, io la parola l'ho data e con piacere la mantengo, quindi dovete soltanto dirmi dove e quando, per un certo intervallo di tempo no, dopo spero almeno per un po' sì, e io verrò con i miei appunti e vi spiegherò l'algebra di Jarosław Stefina in assoluto, d'accordo? Quindi quello che io vi avevo offerto si conferma, così come se vi avevo anche parlato di teoria dei sistemi elettromagnetico e tutte quelle cose là, se qualcuno di voi è interessato, lo stesso vale per il Museo della Scienza e della Tecnica, dove quando entrate la prima cosa che vi accoglie è l'impianto elettrico della pirocorvetta Regina Margherita, progettato dal dottor Meo Cabella del Tecnomaggio, la prima nave al mondo ad avere un impianto elettrico. Quindi, se volete, il Museo della Scienza e della Tecnica, ci possiamo andare assieme e poi andare in qualche postaggio e mangiare una pizza con un po' di Coca-Cola, che sarebbe la quinta essenza del routine in allegria. Per Pinerolo va bene pure, io a Pinerolo evidentemente sono di casa. Se voi pensate di andare a Pinerolo un mercoledì quando Pinerolo non è aperta, si tratta a questo punto di trovare un certo numero di automobili e di partire in gruppo e di arrivare là e poi da lì andare in un'osteria che conosco dopo aver visitato la scuola di cavalleria, avendo chi vi parla come cicerone. Questo vi ho promesso, questo mi piace pensare, questo vi confermo. Dovete dirmi dove, come e quando. Va bene? Questo doppio bipolo, vedete che è un doppio bipolo con una forma strana, si chiama amplificatore operazionale. Allora, in che schema rientra l'amplificatore operazionale? L'amplificatore operazionale rientra nel cosiddetto calcolo analogico. Che cosa vuol dire? Supponete di avere una legge, supponete di avere una legge F uguale a MA, per doverla gestire, dovreste fare dei calcoli, ma supponete adesso di avere B uguale a LD su di T, e supponete di far variare V come sta variando la F, e di dare a L lo stesso valore che ha M. Misurando la I, a parte il fattore di scala, voi avete esattamente la legge della della vita, della densità. Le due equazioni sono analoghe, hanno la stessa forma. Quindi io posso prendere un'equazione differenziale termica, meccanica, idraulica, quella che volete voi, rileggerla con l'analoga formula integro differenziale elettrica. Dovrò dosare i condensatori, gli induttori, gli attriti, i generatori di forma d'onda, eccetera, eccetera. È chiaro che per fare un'operazione del genere io devo prendere un segnale, che è la forzante, per esempio la forza impressa, e gestirlo secondo le regole del calcolo differenziale. Quindi devo prendere dei segnali e sommarli tra di loro, devo prendere un segnale e invertirlo, devo prendere un segnale e integrarlo, devo prendere un segnale e derivarlo. Quindi ho bisogno di un sommatore, di un invertitore, di un integratore e di un derivatore. Allora io prendo questo componente che chiamo doppio dipolo amplificatore operazionale, che è una scatola nera dove dentro le proprietà della materia utilizzate, ma come sempre quando noi abbiamo studiato il resistore non siamo andati a vedere come si comportava l'atomo, abbiamo preso il sistema, l'abbiamo studiato con la caratteristica esterna e abbiamo lo speriamo come cavo. Quindi anche dentro questo doppio dipolo ci saranno delle proprietà di una materia strana, che poteva essere il silicio piuttosto che, non lo so io, il prosciutto, lo specchio in tiro, insomma quello che volete voi, che dia il legame costitutivo che ci serve. Il legame costitutivo che ci serve è semplicemente questo: la tensione di uscita divisa la tensione di ingresso del modulo è qualcosa che sta intorno a 10 all'ottava.
Quindi questa è la tensione di ingresso.
Il che vuol dire che è nota la tensione di uscita, la tensione di ingresso è praticamente trascurabile. D'accordo? Inoltre, l'impedenza di ingresso, quindi il rapporto tra questa tensione e questa corrente, è circa, a livello costruttivo, 10 alla sesta. Va bene? Se sono verificate queste condizioni, noi otteniamo i risultati seguenti. I passaggi che adesso vi faccio sono tutti qui dettagliati. Non ci saranno in questo esame, ci saranno delle prove di recupero per chi li dovrà fare, spero pochissimi di voi. Non c'è niente da capire. Un quarto d'ora prima di fare l'esame ripassatelo. Perché qui è come ricordare un numero di telefono a memoria. D'accordo? Quindi non vi preoccupate. Io per esempio non mi telefono mai e quindi non conosco il numero di memoria. Allora, guardate, abbiamo preso l'amplificatore operazionale che ha la V di ingresso, la V di uscita, la corrente di ingresso. Li abbiamo messo in parallelo il resistore e in cascata gli abbiamo attaccato fuori un altro resistore di ingresso. D'accordo? Allora, guardate la lamina. La relazione di vincolo di questa baracca è evidentemente questo insieme di taglio. Non c'è altro? Beh, per spiegare le altre, non c'è niente, c'è solo questo insieme di taglio, che vuol dire che questa corrente deve essere uguale alla somma di queste due. Giusto? Ma voi capite benissimo che data questa, questa è la stessa divisa per 10 all'ottava. Quindi è una tensione bassissima. Ma tenete conto che l'impedenza è 10 alla sesta, deducete che questa corrente è praticamente nulla. Giusto? Perché dovete fare questa diviso ZI, che è già uno schifo, lo vedete da qua. Giusto? Poi dovete tenere conto che la grandezza che conoscete voi è questa, e che pertanto questa sarà già di per sé 10 all'ottava volte più piccola, tirate fuori come un qualcosa come 10 alla meno 16, che tutto sommato non è un granché. Allora dovete dire che questa corrente e questa vanno a zero, d'accordo? Quindi che la somma di questa più la somma di questa è zero, perché questa ingegneristicamente non c'è. Questa corrente è la tensione sul resistore diviso la resistenza. Ma siccome questa è la corda di questo percorso qui, dovete fare V, questa tensione che si chiama VE, VE meno V, VE meno V diviso RI. Ma siccome V è praticamente uguale a 0, vedete che questa corrente è VE diviso RI. E di qui avete VU meno VI, la VU è da 0, quindi VU diviso R0. A questo punto avete che la VU di uscita rispetto alla tensione di ingresso è meno R0 su RI per la tensione di entrata. Andate dall'elettricista e chiedetegli che questi due resistori che vi vende siano uguali, avete che il segnale di uscita a partire da quello di entrata è lo stesso che il segnale di avanti. Da qui portiamo, si chiama equazione di primo grado. Sì, vedete che ne compiace. Quindi in questo modo voi ribaltate l'ingresso, e questo per uno che deve fare più o meno diviso tutte quelle cazzate lì è di una probabilità. L'altra operazione che dovete fare è il nodo sommatore, cioè dovete prendere tanti segnali e scavalcarli indietro, partendo da segnali in partenza, perché voi andate in questo senso. Quindi prendete questo, vi trovate questo con la forma d'onda che vi serve. Cioè con questo voi potete fare tutte le operazioni che volete. Allora, per fare il nodo sommatore, cosa fa? Ripetete quell'operazione per un numero significativo di volte. Per esempio la forza. Perché allora vedete, questa diviso questa, più questa diviso questa, più questa diviso questa, più questa diviso questa, giusto? Perché ovviamente l'insieme di taglio diventa questo, ma non è cambiato niente. Quindi ottenete una relazione del tipo VE1 su R1 più VE2 su R2 più VE3 su R3 più V1 su R0. È chiaro che se voi fate R0 uguale R1, R2, R3, R ciccia, avete che V1 è uguale meno VE1 più VE2 più VE3. Se avete 15 addendi, vi comprate 15 resistenze uguale R0, il segnale che viene restituito è esattamente quello che vi serve. E fino a qui però siamo nell'algebra, insomma, una roba che riesce a fare anche Pippo Baudo. Adesso si tratta di passare al calcolo integro differenziale, ma non è che cambia. Capite che avere un segnale analogico che io posso gestire a livello integro differenziale non è una cosa da poco, perché quando io controllo un sistema, cosa che c'è che può essere la girante di trattorino su un aereo, può essere... Insomma, oggi le auto, le Audi, le BMW, eccetera, stanno copiando tranquillamente quello che nei primi anni 80 facevano i treni e che in precedenza facevano i carri armati. Non devo insistere sul fatto che la Jaguar ha vinto a Le Mans nel 1957 perché ha inserito i freni a disco. Sir William Lyon ha inserito i freni a disco, ma i freni a disco erano inseriti sui carri armati. Tornato a girare in natura e non potrebbe girare se non avesse il premio a disco. Perché? Perché la formula di Newton dice che il coefficiente di attrito in frenata dipende dalla temperatura. Allora, se voi fate un jet con la seconda frenata, andate a fuoco, non vi frenate più, neanche se mettete il piede fuori la carrozzata. Se invece avete un freno a disco, la condizione di refrigerazione fa sì che per la legge di Newton il coefficiente di frenatura sia sempre ottimale. Allora voi andate con il carro armato, carro armato si gira, le leggendarie Javardin di Malcolm Sayer furono prese col bispite, con i freni al disco e con una macchina a carrozzeria copiata dalla nostra leggendaria, ve l'ho già detto, Alfa Romeo disco volante. Il mio articolo sulla disco volante uscirà su una rivista che si chiama Auto Antiche. No. Allora, adesso vediamo l'operazione di integrazione, va bene? Cancello, vado? Guardate, io metto il resistore di prima, creo l'insieme di tasti di prima, metto il mio amplificatore operazionale, su questo è precedente stato sul liscio. Guardate che io qui, attenzione, non avete neanche più, perché ormai ho capito che non deve girarsi intorno, e poi faccio il scopino. Sull'insieme di taglio ci metto un condensatore. Volete vedere cosa viene fuori di divertente? Guardate, ragazzi, l'insieme di taglio vi dice che questa corrente su questa deve essere uguale a zero. Ma questa si chiama PE diviso R. Questa non c'è. Questa si chiama questa tensione con questa derivata, giusto? Ma questa tensione qui, che è la differenza tra queste due, sono questa, perché il guadagno mi uccide questa. Quindi più CP più uguale a 0. E allora più è uguale a meno 1 su RC integrale tra 0 e T di V e di T. E quindi io ho buttato fuori il segnale integrato. D'accordo? Ci siamo? Ritorna? Adesso invece ho bisogno del segnale derivato. Ma vedete come... Ragazzi, vedete che noi abbiamo conservato il grafo, quindi la topologia non è stata cambiata. C'è un insieme di taglio che noi provvediamo a renderlo strano, perché con il guadagno facciamo fuori uno dei lati dell'insieme di taglio. Dopodiché quello che cambiamo in modo deciso sono non più la topologia, ma la tipologia. E riusciamo a simulare l'equazione integro differenziale. Volete vedere? Questo qui è un derivatore, un integratore. Io cambio le parti di tavolo e faccio così. A questo punto questa corrente più questa è uguale a zero. Ma questa è V di ingresso, V di entrata, scusate. Questa è V di uscita diviso R. Giusto? Poi c'è questa che è C più la V di entrata. E allora quella di uscita è meno RC di VE di quella di entrata. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi vi mettete su giù un'equazione differenziale che non finisce più, molle, cazzo che volete voi, e dopodiché aggiornate l'insieme in l'amplificatore operazionale, che è l'amplificatore qui, la resistenza qui, l'integratore del condensatore qui, poi lo derivate, ribalzate, e in questo modo integrate l'equazione differenziale, mettendo in conto, se volete, anche la condizione iniziale, perché è sufficiente che qua io gli metta un generatore di segnale con un impresso, una corrente in ingresso pari alla condizione iniziale di QC, non so, un 0 uguale 7 se la velocità è 0 meno della 7, e io integro, e dall'oscilloscopio mi viene fuori la forma d'onda della soluzione. Allora, questo è Uber, questi sono i fogli volanti che vi lascio comunque. Qui trovate le 18-22 pagine degli appunti più Uber. Adesso Io devo ancora un minuto, un po' di tolgo della mia presenza. Guarda, non ho un visuale curioso, per cui... Noi abbiamo parlato di equazione di Volterra e quindi abbiamo un rapporto, non dire, vabbè, sono un rapporto che non vi riguarda. Allora, vedete qua? Non camminate raso il muro, che non... Sì, io capisco che lei si appoggia alla cattedra, ma... Allora, questo è il mio messaggio di saluto. Lei inizia a leggere questa pagina, agli allievi, e quando è finita, la conclude. Voce stentorea, guardando gli allievi, e senza commuoversi. Ad una voce alta. L'avevo scritta prima dell'affare. Ho pensato che fosse giusto per i pochi. Forza.
Allora, cari
figli... Non era più a letto.
Cari Pirotti, il nostro percorso comune si conclude. Tra qualche giorno quest'aula, che ora risuona delle vostre voci e grida dei vostri entusiasmi, tornerà inevitabilmente ad essere grigia e silenziosa, come se noi non avessimo mai abitato e vissuto, e soprattutto non avessimo mai scambiato la complicità degli sguardi, il coinvolgimento delle idee e il calore delle strette di mano. Godiamoci dunque, come chi da sempre si conosce e mantiene, che è sponsor del futuro, questi pochi minuti assieme che ancora ci restano. Dimenticato l'impossibile attrito di ogni eventuale momentanea iscrizione, non credo sia possibile per me farvi capire fino in fondo quanto, sul piano umano professionale e scientifico, mi avete dato. Fosse solo con l'andare del tempo, quando la quotidiana stesura dei miei scritti e l'impegno delle mie letture non potranno più contare sull'interruzione dei vostri entusiasmi e delle vostre riserve, saprò mettere interamente a fuoco le cose. Per ora sento di dovervi dire che con voi mi sono sentito coinvolto, bisognoso di comunicare, di scambiare idee e aspettative. Ogni volta, entrando in aula, ho dimenticato le mille cose esterne, anche non facili, che mi attendono e che mi sovrastano. E mi sono sentito felice e fortunato di essere lì con voi a proporre idee ed aspettative per una conoscenza ed una sensibilità futura, innescata momento per momento da emozioni comuni e da quell'insopprimibile voglia di fare e di amare che è la parte migliore, quella del cuore e dell'anima, della gioventù. Insieme abbiamo fatto dell'università quello che desideravamo, che sognavamo, che ci aspettavamo che fosse. Io, l'oggi che va, con le mie esperienze. Voi, il domani che arriva, con le vostre aspettative. Me ne vado portando con me che ricordo di momenti bellissimi. Penso alla gioia di un sorriso, al supporto emotivo di una forte e franca stretta di mano. Penso alla fisica matematica che, compagna di viaggio dell'ingegneria scientifica, delle equazioni di stato, delle leggi aerotoni, ci accomuna. E dalla consapevolezza che un giorno, incontrandoci ovunque e comunque, potremo tirar fuori un pezzo di carta e di una penna e parlare di idee e formule, affascinati come se si trattasse del ritratto della persona che amiamo o di uno spartito musicale che ci prende. Vi lascio con profonda emozione, il mio più sentito e dovuto che devo grazie. Vi debbo momenti di serenità in cui mi sono sentito ancora utile, in cui le ore che a un tempo ho trascorso nello studio, severo ed appassionato, si sono tradotte nello scambio di un'emozione e nella proposta possibile di un apprendimento futuro, di un approfondimento futuro.
Non vi preoccupate per le difficoltà attuali, che pure sono grandi. Ciò che sarete e che sentirete di voler essere dipenderà da voi. E dalla vostra età, le colonne d'Ercole, che certamente dovrete oltrepassare, sono ancora lontane. Poi, finalmente, ci sarà il mare aperto. Puntate la vostra prova nella direzione che sentirete giusta ed assonante, con la vostra interiorità e con il vostro talento, e non lasciatevi mai fuorviare dalle fibre incontrate. Vi saluto qui con un abbraccio forte. Ricordatevi di me, perché io non mi dimenticherò mai di voi. Il vostro affezionatissimo amico. Thank you.
Maestro Patel.